Se prendiamo posto per cortesia. Allora, io non volevo approfittare per invitarvi domenica, non domani, domenica prossima alle ore 21 qui, che c'è uno spettacolo teatrale che si intitola Se si deve compiere si compirà. Lo spettacolo è fatto dalla compagnia teatrale della parrocchia, è una commedia divertente, dura un'oretta e un quarto, quindi si è invitati alle ore 21. È un postino che muore per errore e poi va in paradiso, interagisce col figlio, insomma è molto divertente. Quindi domenica prossima alle 21. Grazie.
Ecco, parlavo con alcuni di voi, chiariamo una cosa, che i cardinali sono i collaboratori più stretti del Santo Padre. I cardinali sono anche l'elettore del Papa, fino al 80° anno. Quindi a 80 anni i cardinali praticamente non cessano, diciamo, da questo ufficio, da questa funzione di elettori del Papa. Però i cardinali sono dei vescovi, quindi i cardinali sono dei vescovi, ricevono questo titolo onorifico da parte del Santo Padre, però sono dei vescovi. Però potrebbe alla fine succedere che il Papa può nominare cardinale anche un sacerdote, come è successo col sacerdote albanese, però poi diciamo verrà elevato a dignità episcopale. Quindi già vedere, ecco, la funzione del cardinale, quello diciamo di essere il collaboratore più stretto del Papa, ma dal punto di vista sacramentale un cardinale non è più di un vescovo, in questo senso. Quindi allora, come è organizzata la Chiesa? Come è organizzato lo Stato? Lo Stato è organizzato in questo modo: organi centrali, organi periferici. È chiaro, no? Organi centrali, il governo, no? Presidente della Repubblica, eccetera. Organi periferici, quali sono gli organi periferici di uno Stato, del nostro Stato italiano? Regione, provincia, comuni. Bene. Quindi, come è organizzata la Chiesa? A livello universale, a livello centrale, come è organizzata la Chiesa? Il Papa, il Collegio dei Vescovi, diciamo i cardinali che esercita la loro funzione come collaboratore più stretto del Papa, i due organismi importanti, il Concistorio e anche poi il conclave, il concistorio per parlare delle questioni importanti della Chiesa, no? E poi il conclave per eleggere il Papa. Poi abbiamo a livello sempre centrale, abbiamo diciamo la Curia Romana con tutte le congregazioni, pontifici e consigli. Abbiamo poi, ecco, al capo della Curia Romana c'è la Segreteria di Stato, con il Segretario di Stato, quindi come sarebbe il Primo Ministro, con i ministeri, e poi abbiamo i legati pontifici che sono gli ambasciatori del Papa, va bene? O i nunzi apostolici, quindi cambia in questo senso la terminologia. Questa è l'organizzazione della Chiesa a livello, diciamo, universale o centrale, se vogliamo usare il termine. Mi avete detto che per lo Stato parliamo di regione, provincia, comuni. Anche per la Chiesa parliamo a livello di diciamo decentramento, a livello di amministrazione periferica, parliamo di regioni ecclesiastiche, province ecclesiastiche e al posto del comune che mettete? Le diocesi. Perfetto. Vedete, l'organizzazione a livello periferico è quindi le diocesi. Se vogliamo dire i municipi con chi
le parrocchie,
facciamo così. Poi chi c'è più giù dei municipi? Per dire, poi ci sono le rettorie, per noi ci sono le cattedrali, eccetera. Quindi ecco, è così organizzata la Chiesa. Quindi adesso parliamo della Chiesa particolare. Quindi quando parliamo della Chiesa particolare ci riferiamo praticamente, ecco, alla Chiesa periferica, stando ecco al linguaggio diciamo civile tra Stato centrale e Stato, diciamo, gli enti periferici. Quindi, che cos'è la Chiesa particolare o locale? La Chiesa particolare è la manifestazione concreta della Chiesa universale in un determinato ambito spazio-temporale, in una determinata porzione del popolo di Dio, e la sua attualizzazione, la sua incarnazione, la sua espressione autentica. La Chiesa particolare non è una semplice rappresentazione della Chiesa universale, è la Chiesa universale che vive ed opera in un determinato luogo e in una determinata comunità di fedeli. La Chiesa particolare non è una sezione della Chiesa universale, come può essere una provincia civile, una regione nei confronti dello Stato. È una porzione del popolo di Dio nell'ambito di un territorio, la quale è formata all'immagine della Chiesa universale, ne ha la completezza, possedendone tutte le proprietà essenziali, tutti gli elementi costitutivi, cioè quali sono: la parola, i sacramenti, l'Eucaristia, i doni dello Spirito, l'Apostolo che è Vescovo, la coinonia. La Chiesa universale è tutta intera in ciascuna Chiesa particolare. La Chiesa universale e la Chiesa particolare non sono due realtà diverse o distinte o parallele, molto meno contrapposte, ma una realtà unica, poiché è nelle Chiese particolari e dalle Chiese particolari che la Chiesa universale vive e sussiste, ed è in esse che si manifesta e opera nel mondo, e dall'altra parte la Chiesa particolare non è concepibile senza il suo essenziale riferimento alla Chiesa universale. La Chiesa universale non è la somma delle Chiese particolari o la loro confederazione sotto la presidenza della Santa Sede Romana. Formano insieme, in comunione vitale, un organismo unitario, il corpo di Cristo. Il raggruppamento di Chiese particolari, canoni 431-459, quindi parliamo di regioni ecclesiastiche, che sono un raggruppamento di più province ecclesiastiche che vengono erette su proposta della Conferenza Episcopale. Le province ecclesiastiche sono un raggruppamento di più chiese particolari, di più diocesi, territorialmente contigue sotto la guida del Concilio Provinciale e del Metropolita. Tale organismo, cui devono far parte tutte le chiese particolari esistenti nel territorio, viene costituito dalla suprema autorità della Chiesa e gode oper legis della personalità giuridica canonica. ci sono anche le conferenze episcopali in ogni stato e l'assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio, i quali esercitano alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio. La Conferenza Episcopale Italiana è una persona giuridica pubblica con sede in Roma, di cui sono membri di diritto gli arcivescovi e i vescovi di qualsiasi rito delle diocesi e delle altre chiese particolari italiane, i vescovi coadiutori e ausiliari, non solo i vescovi titolari della Santa Sede o della stessa. La CEI, bene, ha ricevuto uno speciale ufficio stabile, va bene, a carattere nazionale, cioè, giusto questo per avere un'idea, niente di più. Che cosa vuol dire che un ente, quindi ho detto, quando parliamo di enti parliamo, no? Parliamo di diocesi, parrocchie, bene, non confondete gli organismi tipo un consiglio pastorale con un ente, va bene? Un organo con un organismo, un organo rispecchia con una persona fisica, no? L'organismo può essere un insieme di persone, un consiglio presbiterale, un consiglio per gli affari economici, eccetera. La Conferenza Episcopale Italiana, che cos'è? È un ente?
No.
Lo puoi chiamare perché? Perché l'ente, sapete qual è, per farvi capire, un ente, no? Per esempio, un ente può avere o non avere la personalità giuridica, no? Che vuol dire avere personalità giuridica? Vuol dire avere un rappresentante legale, no? Va bene? Quindi vuol dire che avendo un rappresentante legale, quel ente può avere dei beni, va bene? Quindi ci sono enti che hanno la personalità giuridica, ci sono enti che non hanno la rappresentanza giuridica, no? Quindi vi faccio un esempio più concreto. Pensiamo al condominio, no? Il condominio, diciamo, siamo tutti in un condominio, va bene? Però il condominio non ha personalità giuridica, va bene? Quindi il condominio non ha un rappresentante legale che porti la volontà di tutti all'esterno, che faccia le assicurazioni, no? Quindi lui va dall'assicuratore e fa l'assicurazione. Avendo personalità giuridica, quindi lui esprime la volontà di tutti. Quindi io vado lì,
l'amministratore.
Sì, quindi l'amministratore di condominio, se ha la personalità giuridica, quindi il condominio, se, quindi così, ok, quindi la responsabilità poi è anche sua. Invece se non c'è, succede un incendio, no? Facciamo gli scongiuri, quindi alla fine tutti sono responsabili. Invece se c'è una rappresentanza, una personalità giuridica, allora c'è un'assicurazione, quindi c'è un rappresentante legale, eccetera. Quindi questo vuol dire un ente che ha una personalità giuridica o non ha una personalità giuridica. Quando non hai, noi facciamo, per esempio, siamo tutti qui, no? Se non abbiamo personalità giuridica, la responsabilità è di tutti, allora devi pagare se succede qualcosa. Invece se c'è una personalità giuridica, quindi quello che vi dicevo, il cono, no? Estrarre un rappresentante, un capo sempre, no? Quindi più sei organizzato, più vivi in pace, dovrebbe essere così, più devi prosperare, meno sei organizzato, ecco, c'è il disordine e ognuno fa quello che gli pare.
C'è l'eccesso di burocrazia.
Ecco, a volte sì, c'è, quello sì. Dunque, questo, quindi ci sono, quindi la Conferenza Episcopale Italiana è un ente con personalità giuridica. Chi è diciamo rappresentante legale, ma anche il presidente, quello che dal cono è uscito fuori, è il presidente Fassetti, no? Nominato da Papa Francesco, che ha sostituito il presidente Bagnasco, bene? Però c'è la personalità giuridica, va bene? Quindi se non avessimo personalità giuridica, quindi ognuno dovrebbe andare dall'assicuratore, tutti noi dobbiamo andare dall'assicuratore, ok? Perché ognuno è responsabile. Invece con personalità giuridica riconosciuta, no? Allora va solo uno per tutti e quello rappresenta la volontà di tutti. Però succede che ci sono dei clienti sondaggio libero. Presenta un'associazione, no? Tu crei questa associazione, però c'è una rappresentanza di giuria? No. Quindi avete fatto un atto notarile? Ci avete uno statuto? Ci avete un riconoscimento? Ci avete qualcosa? No. Succede qualcosa?
Noi come associazione del terzo ordine dei minimi, che
sì,
è un'associazione, sì,
certo.
Un ente con
voi ci avete una rappresentanza legale, certo. Questa è la rappresentanza legale di solito, no? Quindi gli enti, un'associazione, no? Se tu non sei riconosciuta, per esempio, tu compri una casa, no? Sei un'associazione, chi compra una casa? A nome di chi? Se tu non c'è la rappresentanza legale, se non sei una persona giuridica riconosciuta, quella casa te la compri è tua, a nome tuo. Invece, se hai la rappresentanza legale, la compri a nome dell'istituto. Ok? Questo anche per quanto riguarda, diciamo, istituti religiosi. Però ecco, a noi adesso ci interessa, ecco, a livello di chiesa particolare, la diocesi, no? La diocesi. Che cosa è una diocesi? Che cos'è la diocesi nel codice di rito canonico? Quindi è una chiesa particolare, sia chiaro questo. È una porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale di un vescovo. Quindi la diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale di un vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, unita al suo pastore e da lui congregata nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una chiesa particolare nella quale è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, una santa cattolica e apostolica. Quindi la diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale di un vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che unita al suo pastore e da lui congregata nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una chiesa particolare nella quale è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, una santa cattolica e apostolica. Quali sono gli elementi costitutivi di una diocesi? Sono il popolo di Dio, il vescovo più il presbiterio, i mezzi per arrivare a questo scopo: il Vangelo, l'Eucaristia, i sacramenti. Parliamo adesso del vescovo diocesano, ma prima di parlare del vescovo diocesano vi devo dire che ci sono altre istituzioni equiparate alla diocesi, a quello che ho detto prima. E questi sono le abbazie territoriali, pensate all'abbazia di Monte Cassino e altre abbazie. Ci sono le prelature territoriali. Un esempio di prelatura: Opus Dei. Ci sono poi i vicariati apostolici, le amministrazioni apostoliche, le prefetture apostoliche. Pensate in quei paesi dove, per esempio, a causa della restrizione della libertà religiosa non esistono dei vescovi, no? Ma in quei territori perché? Perché lo Stato non vuole, no? Ma esistono, per esempio, la Santa Sede, il Papa è presente lì con un vicario apostolico. Pensate lì dove è stata, pensiamo a Medjugorje per dire, no? Il Papa ha nominato un suo, chiamiamolo un vicario apostolico che vada lì, o in una diocesi, eccetera. Quindi, ecco, ci sono quindi anche queste figure, forse giusto per farvi un esempio adesso, quindi ci sono anche i vicari apostolici, ci sono quindi amministratori apostolici, quindi il Papa ha mandato un amministratore apostolico, quindi per quel territorio, per quella zona. Bene, chi è il Vescovo diocesano? Ecco, arriviamo a questo argomento. Il Vescovo è il successore degli Apostoli, costituito per mezzo dello Spirito Santo. Il Vescovo è colui a cui è stata affidata la cura pastorale di una diocesi. Il Vescovo è il principio visibile e fondamento dell'unità della diocesi, quindi della Chiesa particolare a lui affidata. Il Vescovo non è un rappresentante della diocesi del Papa. Anche se è stato nominato dal Papa, il Vescovo agisce in persona Christi nella diocesi. Quindi il Vescovo è diretto vicario di Cristo, anche se è subordinato al Papa, perché il Papa è il capo del collegio dei Vescovi per quanto riguarda la giurisdizione, il quale gli ha conferito la missio canonica, ma non è un suo delegato o un suo vicario. È chiaro questo concetto? Quindi il Vescovo non è il vicario del Papa, non è un delegato del Papa. Quindi il Vescovo ha anche lui una potestà ordinaria, propria e immediata, ha una sua autonomia. Quindi il Vescovo esercita questa potestà in nome di Cristo. Quindi non è un delegato del Papa, va bene? È chiaro questo concetto? Quindi la potestà del Vescovo è ordinaria, propria, immediata e personale, è quella di governare, insegnare e santificare, legislativa, esecutiva, giudiziale, si estende al territorio, alle persone, alle cose della diocesi. Il Vescovo diocesano rappresenta la diocesi in tutti i negozi giuridici. Quindi il Vescovo, essendo la diocesi un ente con personalità giuridica, quindi il Vescovo è rappresentante legale. C'è da firmare un contratto, c'è da firmare, è il Vescovo, rappresentante legale della diocesi. Alla potestà del Vescovo diocesano sono sottratte solo quelle materie che per diritto, per decreto del suo pontefice, sono riservate all'autorità suprema. Quindi il potere del Vescovo, come quello del Papa, deriva direttamente da Cristo mediante la consacrazione episcopale. La Curia diocesana. La Curia diocesana è l'insieme degli organismi, quindi organi, uffici, che aiutano il Vescovo diocesano nel governo di tutta la diocesi, e cioè nel dirigere attività pastorali, nel curare l'amministrazione della diocesi, nell'esercitare la potestà giudiziaria. La nomina di tutti coloro che svolgono ufficio nella curia diocesana spetta solo al Vescovo. Essi cessano dall'incarico, come ricordavo prima, per scadenza di mandato, per rinuncia, per rimozione. E quando la sede episcopale diviene vacante. Quindi, quali sono un po', diciamo, gli organismi della diocesi? Per esempio, vediamo un po' come è composta la diocesi, visto che ci interessa di più. Gli organismi, diciamo, più importanti sono il Collegio dei Consultori, qual è il ruolo del Collegio dei Consultori? Il Collegio dei Consultori ha, diciamo, due funzioni importanti: quello di dare l'assenso, di dare il consenso per alcuni atti importanti richiesti dal diritto, quello anche di dare dei pareri al vescovo che possono essere vincolanti o meno. Il Collegio dei Consultori però, ecco, c'è questa funzione anche. Quando un vescovo, ecco, per raggiunti i limiti d'età cessa dal suo ufficio, che succede? Succede che viene un altro vescovo. Come si presenta un altro vescovo nella diocesi? Secondo voi come si presenta? Stando a tutto quello che ci siamo detti, con che cosa si deve presentare? Quindi con la missione canonica. Quindi deve presentarsi con decreto, con la bolla papale. La bolla papale a chi la deve presentare? Al Collegio dei Consultori. Dai sacerdoti, è formato solo dai sacerdoti, diciamo che il vescovo sceglie dal consiglio presbiterale.
Quindi varia.
Sono più o meno 8, sì. Sì. Quindi il vescovo sceglie 8 sacerdoti che lui rinomina. Quindi, arrivato un vescovo nuovo nella diocesi, presenta la lettera apostolica del Papa, la presenta al Collegio dei Consultori. Dice: a me il Papa mi ha nominato vescovo in questa diocesi. Accanto al Collegio dei Consultori c'è il cancelliere. Il cancelliere episcopale non cessa dal suo incarico con diciamo il venire meno della presenza del vescovo, quindi con la sede vacante. Il cancelliere rimane, diciamo, e anche il vicario giudiziale, quindi rimangono nel loro incarico, invece tutti gli altri cessano dal loro ufficio: il vicario generale, il vicario economo, il vicario episcopale, tutti cessano, devono essere riconfermati dal vescovo che viene. Quindi il cancelliere rimane, perché, diciamo, il ruolo del cancelliere è quello di fare fede pubblica, no, a tutti gli altri. Quindi il vescovo viene, presenta la lettera al Collegio dei Consultori, il cancelliere fa il verbale, dice: oggi da così, si è presentato così, ha portato eccetera eccetera, e quindi così. Però non basta questo atto giuridico, questo è un atto giuridico, no? Ci vuole anche un atto pastorale, cioè bisogna andare in cattedrale e presentare il vescovo nuovo a tutto il popolo, no? Quello è un atto pastorale, ancora prima della presa del possesso, ancora prima, no? Quindi il vescovo deve anche essere presentato al popolo, no? Che la diocesi ha un nuovo vescovo, va bene? Poi dopo potrebbe anche non succedere questo, no? Perché potrebbe succedere che il vescovo si presenta nel momento della presa di possesso della diocesi, no? Quindi come si fa la presa di possesso? Attraverso testimoni, ma la professione di fede. Credo, quindi il vescovo deve dire, no? Deve fare la professione di fede davanti al popolo, va bene? Quindi questo è importante. Quali sono, per esempio, ecco, nella Curia diocesana, accanto al vescovo sta il vicario generale e il provicario generale, altri organi della Curia, l'economo della diocesi, il cancelliere vescovile, colui che deve sottoscrivere tutti gli atti del vescovo, quindi un decreto che il vescovo fa, io come cancelliere lo sottoscrivo, no? Quindi facendo la fede pubblica questo atto. Poi, poi ci sono i vicari episcopali, quindi anche loro hanno un ruolo molto importante, no? Di coadiuvare il vescovo nella sua missione, di insegnare, di santificare, di governare la diocesi, va bene? Poi c'è il consiglio presbiterale, no? Un altro organismo, poi c'è il consiglio pastorale della diocesi, no? Ecco, vedete, vari organismi a livello diocesano. Poi c'è il consiglio per gli affari economici, va bene? Poi un altro, diciamo, organismo importante della diocesi è il sinodo diocesano, dell'assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare scelti per prestare aiuto al vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. I partecipanti hanno voto solo consultivo in quanto l'unico legislatore è il vescovo diocesano. Lui solo infatti sottoscrive e approva le dichiarazioni e decreti sinodali che possono essere pubblici solo per sua autorità. Il ministero pastorale del vescovo è organizzato a partire dalla triplice funzione di insegnare, di santificare e di governare. Bene, ogni vescovo poi deve fare anche la visita al Divina, al Santo Padre. Ci sono, oltre ai vescovi titolari, ci sono anche i vescovi coadiutori e ausiliari. Chi è il vescovo coadiutore? Il vescovo che praticamente viene nominato dal Santo Padre, però col diritto di successione. No? Quindi ti nomina coadiutore, vescovo coadiutore, quello vuol dire che quando termina il mandato il vescovo titolare subentra subito il coadiutore. Invece ci sono anche dei vescovi ausiliari, tipo se prendiamo Roma, le diocesi più grandi, ma il vescovo ausiliare, diciamo sempre un vescovo, quindi insignito dell'ordine episcopale a Venezia dell'ordine sacro, però è diciamo un vicario generale della diocesi, non è lui il titolare, non è lui il rappresentante legale della diocesi, quindi non è lui che decide. Lui è soltanto un aiutante del vescovo titolare, va bene? Il vescovo ausiliare. Però ecco, tenete presente questa distinzione: il vescovo coadiutore e il vescovo, come dicevo, è il vescovo che ha diritto di successione al vescovo titolare. Invece il vescovo ausiliare è solo di ausilio, va bene? Quindi magari non diventerà mai titolare, rimarrà sempre un vescovo ausiliare. Parliamo adesso della parrocchia. Come voi sapete, non so se lo sapete, nel passato le parrocchie, per costituire una parrocchia, bisognava dimostrare che quella parrocchia ha un beneficio. Cioè quel parroco che tu lo nomini in quella parrocchia ha di cosa campare. Cioè, per esempio, prendiamo Colfa, no? Io sono lì e quindi... allora, per nominare il parroco di Colfa, era, quindi parliamo degli anni 50, 60, eccetera, ma possiamo dire fino, mi sembra, al codice di diritto canonico dell'83, il parroco di Colfa era beneficiario dei terreni che si trovano a Torre. Quindi era questo il criterio. Tu vuoi, vabbè, la parrocchia di Torre esiste, ma prendiamo un'altra parrocchia, no? Tu vuoi costituire, vuoi costituire quella parrocchia? tu devi dimostrare che quel parroco ha di cosa campare, c'ha un beneficio, che ne so, c'ha terreni che danno un tot per poterlo mantenere, così era concepita la parrocchia nel passato, no? Adesso la parrocchia non è più concepita così, chiaro, no? Non è più concepita, quindi si è riscoperto così diciamo il senso teologico della parrocchia. E anche qui in questo libro viene annotato questo fatto, no? I corrispondenti canoni del codice di rito canonico del 17 trattavano dei parroci, dei vicari parrocchiali, mentre la parrocchia era inclusa in quella parte dove si presentava la normativa che circa i benefici, in modo che la parrocchia risultava riduttivamente il titolo giuridico conferito al parroco. E quindi diciamo oggi è stata data la vera valorizzazione canonica teologica alla parrocchia. Bene, è un po' difficile magari capire queste cose, però non pensate, anche io mi ci ho voluto un po' di tempo per capirle, quindi non è che le ho capite così, quindi è stato un po' difficile capire come una parrocchia si costituisse in base a un beneficio, però ecco, era così una volta. Oggi che cosa è la parrocchia? La parrocchia è una istituzione fondamentale nella struttura organizzativa della Chiesa particolare. È la presenza della Chiesa viva e operante in mezzo al popolo fedele. È la prima comunità ecclesiale, la prima famiglia spirituale qualificata. Quindi noi possiamo definire la parrocchia così: è una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito della Chiesa particolare e la cui cura pastorale è affidata a un parroco sotto l'autorità del vescovo diocesano. Quindi il parroco svolge questo compito, ma sempre sotto l'autorità del vescovo. Un duplice elemento essenziale della parrocchia: personale, la comunità dei fedeli, e istituzionale, il proprio pastore. L'aspetto ecclesiale è lo stretto collegamento gerarchico della parrocchia con la Chiesa particolare, poiché il gruppo dei fedeli che la compongono non è un gruppo a sé autonomo, ma parte inscindibile della comunità diocesana, e poi col vescovo della diocesi, poiché il parroco, il pastore proprio della parrocchia, esercita il proprio ministero sotto la guida e l'autorità del vescovo. Quindi il parroco è il pastore proprio della parrocchia, affidata alla sua responsabilità e alle sue cure. Egli esercita la cura pastorale della comunità conferitagli sotto l'autorità del vescovo diocesano, insieme col quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per adempiere a vantaggio della medesima comunità le funzioni di governare, insegnare e santificare, anche mediante la collaborazione di altri presbiteri, vicari parrocchiali o diaconi, e l'opera dei fedeli laici a norma del diritto. La nomina a parroco spetta al vescovo diocesano. L'ufficio di parroco cessa per i limiti d'età, 75 anni, trasferimento, rimozione e rinuncia. La parrocchia è una persona giuridica pubblica con personalità giuridica, in cui il parroco è rappresentante legale e la rappresenta in tutti i negozi giuridici, anche nel processo. Ecco perché in Italia, per diventare parroci, bisogna essere cittadini italiani. Altrimenti sei un amministratore parrocchiale, non sei parroco. Quindi che vuol dire? Dire che tu non puoi firmare contratti, non puoi stare in processo, non puoi, se non sei parroco, solo il parroco. Quindi come funziona? Una volta che tu hai ricevuto la nomina da parroco, con questa nomina ti presenti alla prefettura. La prefettura quindi riconosce il decreto del vescovo e quindi ti attribuisce la rappresentanza legale. Tu vuoi fare un atto, vuoi fare un contratto, può darsi che con il notaio ti chiederà, mi porti dalla prefettura, mi porti il documento della rappresentanza legale. Ecco, funziona così. Se no, non puoi esercitare. Però ci sono anche nella nostra diocesi quelli che non sono parroci, perché magari non sono cittadini italiani, però sono amministratori parrocchiali, cioè svolgono le stesse funzioni dal punto di vista liturgico, catechistico, sacramentale, di culto. Quindi loro soltanto che cosa non possono fare? Per esempio, non possono trasmettere, faccio un esempio, no? Gli atti, l'atto di matrimonio celebrato in una parrocchia non lo puoi trasmettere per dire al comune, ci vuole la firma del parroco, la delega del vescovo, in questo senso, no? Insomma, ecco queste cose qua. Però tu sei sempre, svolgi le funzioni di un parroco, ma solo per una questione legale, quindi alcuni atti non li puoi firmare, no? Quindi devi essere rappresentante legale. Tipo, devi affittare l'oratorio, lo devi affittare, non lo so, a una società, faccio un esempio strano, no? Tu non lo puoi firmare se non sei rappresentante legale, lo devi firmare o il vescovo o un altro che il vescovo delega, va bene? Però solo per queste cose, eh? Queste cose, invece per quanto riguarda i fedeli, quello è tranquillo, per quanto riguarda l'aspetto della Chiesa, in quanto riguarda il rapporto con lo Stato, quindi quando tu devi portare la tua volontà, la volontà di quell'ente fuori, siccome non sei rappresentante legale, perché che succede? Succede questo, per esempio, un ambasciatore è diverso da un parroco. Faccio un esempio, l'ambasciatore non è rappresentante legale del governo dove lui si trova, è la longa manus del governo. Il parroco diventa la parrocchia, cioè tu diventi quell'ente e puoi portare la volontà di quell'ente fuori. Quando tu firmi un contratto, tu puoi, tu sei l'ente, tu sei la parrocchia, va bene? Quindi ti immedesimi in quell'ente, sei quell'ente. Un vescovo diocesano, titolare di diocesi, rappresentante legale, tu sei quell'ente, sei la diocesi. Va bene? Quindi questi sono, diciamo, aspetti un po' giuridici, un po' difficili. Quindi poi ecco il parroco, diciamo, affiancato dal consiglio pastorale della parrocchia, quindi gli organismi, diciamo, della parrocchia, sono il consiglio pastorale, il consiglio per affari economici, questo quindi della parrocchia, così come della diocesi. Quindi il parroco si fa aiutare nelle sue, diciamo, nell'amministrare, diciamo, la parrocchia, qualora la parrocchia abbia qualcosa da amministrare, perché se no sono chiacchiere da bottega. Quindi, però ecco, sono organismi importanti, quindi in cui, perché dopo si trasforma tutto in una litigata a volte, no? Perché quello la vuole in un modo, quell'altro in un modo, e quindi ben vengano dove ci sono questi organismi che funzionano, diciamo, molto bene. Bene, detto questo, adesso trattiamo l'ultimo argomento del secondo libro, che riguarda la vita consacrata. Come vi dicevo, i fedeli si distinguono in chierici e laici, però ci sono anche i consacrati, no? Quindi il secondo libro del codice di rito canonico, intitolato Il popolo di Dio, tratta nella prima parte diritti e doveri dei fedeli, nella seconda parte la costituzione gerarchica della Chiesa. Quando dico costituzione gerarchica della Chiesa, quindi organi centrali, organi periferici, organi centrali, la struttura centrale, universale, la Chiesa universale, la Chiesa particolare, va bene? La Chiesa particolare, regioni, province, diocesi, parrocchie. Ci sono anche i rettori e i cattedrali. I rettori sono coloro a cui viene affidata la cura pastorale di una chiesa. Però il rettore deve collaborare con il parroco di quella parrocchia. Magari lì non può fare battesimi, non può fare cresime, non può fare... insomma, ci vuole sempre il permesso del parroco. È il parroco che ha i registri del matrimonio, del battesimo, della cresima, della prima comunione, insomma. Però ricordatevi che i rettori sono i responsabili di una chiesa, diciamo, affidata alla sua cura per motivi pastorali. Mentre i cappellani sono praticamente dei sacerdoti a cui viene affidata una comunità, per esempio le suore o i frati di una comunità non hanno il sacerdote. Bene, quel sacerdote va lì, dice la messa, quindi cura l'aspetto, per esempio, spirituale, quindi confessa, fa da direttore spirituale, cura l'aspetto liturgico e così via. Il capitolo della cattedrale, no? Di che cosa si occupa? Funzioni liturgiche, no? Quindi il direttore di chiesa è un sacerdote nominato dal vescovo, la quale viene demandata la cura di una chiesa non parrocchiale. I compiti del direttore si svolgono secondo le direttive del vescovo in sintonia con la programmazione pastorale del parroco di quella parrocchia. Il cappellano, il sacerdote diverso, magari dal parroco, cui l'ordinario del luogo affida in modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo di fedeli. Le suore non c'hanno il prete che dedica la messa, allora qua il cappellano che dice tutte le mattine la messa in quella comunità. Anche queste sono, diciamo, contemplate nel codice. Quindi siamo arrivati, ecco, all'ultimo argomento del nostro corso. Parliamo praticamente della vita consacrata. Chi sono, diciamo, le persone consacrate? Sono quelle persone che praticamente decidono, no? Con voto o senza voto, di consacrare a Dio la loro vita professando i consigli evangelici. Quali sono i consigli evangelici? Povertà, castità e obbedienza. Quindi quando parliamo di questi istituti, no, di vita consacrata, parliamo di persone che decidono di consacrare a Dio, mediante la professione dei consigli evangelici, la loro vita, attraverso dei voti o altri vincoli sacri riconosciuti e sanciti dalla Chiesa. Questi, diciamo, istituti di vita consacrata si distinguono in istituti di vita consacrata religiosi col voto o istituti di vita consacrata secolari senza voto o società di vita apostolica, anche questi senza voto. Gli istituti di vita consacrata secolare possono essere laici o chierici. Si distinguono gli istituti di vita consacrata e istituti di diritto pontificio, se le loro congregazioni sono state erette e le loro congregazioni approvate dalla Santa Sede, o di diritto diocesano, quindi pontificio o diocesano. Se queste congregazioni sono state approvate, quindi dalla Santa Sede, sono di diritto pontificio; se invece sono state erette e approvate dal vescovo diocesano, sono di diritto diocesano. Ecco, questa è la distinzione.
Sono perenni?
Com'è?
Sono perenni oppure si possono rinnovare?
Nessuno è perenne, signore. Pure queste possono finire. Quindi, che succede? Che avendo personalità giuridica, loro hanno anche dei beni, no? Quindi il codice di diritto canonico, ecco, lei ha fatto una domanda interessante, molto importante, perché anche queste congregazioni possono cessare. si possono estinguere anche loro. Così come nascono, così muoiono. Va bene? Ci sono quelli che durano da secoli e secoli, ma ci sono quelli che... Quindi il codice di diritto canonico tratta proprio questa materia, il governo, quindi superiori, consigli, capitoli, i beni temporali, come vanno gestiti, poi dopo ci sono gli obblighi, i diritti dei membri, come vengono ammessi, la formazione, quindi certo, ci sono suore, frati che entrano adesso, no? Però ecco, quello che noi dobbiamo dirci è che questi istituti religiosi sono soggetti all'autorità della Chiesa, sono soggetti al Papa e al Vescovo, cioè non possono esistere senza praticamente questa obbedienza alla Chiesa. Le faccio un esempio, no? Una suora che entra in un istituto e il diritto diocesano decide di uscire, lei siccome ha preso dei voti, chi la può dispensare?
Il Papa.
Ecco, ritorna il vescovo. Ho detto, fate sempre questa distinzione, diritto pontificio, diritto diocesano. Quindi noi qui abbiamo il diritto diocesano, una suora che decide di uscire è il vescovo che la dispensa, la dispensa dei voti, no? Quindi il voto è l'impegno che tutti assumono davanti a Dio, davanti a quella comunità di seguire una certa regola, un certo carisma, no? È il vescovo, va bene? Quindi è una dispensa. Anche qui non una cancellazione, ma una dispensa, quindi viene dispensato.
Ci può essere per esempio un vescovo cardinale che rinuncia?
Un vescovo cardinale?
Cardinale, per esempio, che rinuncia, che vuole abbandonare la...
Essere dispensato?
Sì, sì, ci possono essere, certo. Ci sono vescovi. Una volta a Milano c'era il cardinale, adesso è un vescovo, no? Quindi certo ci possono essere vescovi che rinunciano al loro ufficio, magari per questione di malattia, come il Papa, quindi così.
Sono
certo.
Dimessi a Cuba.
Com'è?
Sono dimessi a Cuba quindi.
I vescovi cileni?
Cileni.
Sì, sì. Certo, ecco, i vescovi cileni si sono dimessi in blocchi, quindi dimettendosi, però sono valide le dimissioni?
No, per aspettare.
Quando diventano valide? Quando vengono accettate dal Papa, quindi da quel momento, quindi producono effetti giuridici.
Però in quel caso loro hanno sospeso, cioè che cosa fanno praticamente?
Loro, diciamo, come un atto di sottomissione al Papa, ma anche come un atto del riconoscimento di certi sbagli che si sono fatti, no, loro hanno detto: noi, siccome non siamo stati capaci di assolvere il nostro ufficio con quella capacità di vigilanza, noi rimettiamo il nostro mandato perché tu vieni nominato dal Papa.
Volevo sapere una cosa, la suora è dispensabile?
Sì.
Si può sposare normalmente come una donna normale oppure ci sono dei doppi? Non
si può sposare? Si può sposare? Sì, sì, sì.
Normalmente?
Sì, sì, sì. Quindi lei viene dispensata praticamente dal suo stato, dai voti, dal suo stato religioso. Lei quando entra, quindi ha uno stato giuridico, no? Però quindi viene dispensata da quelli che sono i suoi obblighi, diciamo, verso la comunità, no?
Ma anche chiesi, anche chiesi si può sposare?
Sì, 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 sì.
Sì, sì, sì. Anche i preti.
Infatti uno degli impedimenti dirimenti nel codice diritto canonico per contrarre il matrimonio è anche questo impedimento di aver fatto dei voti. no? Quindi ho l'impedimento dell'ordine sacro, va bene? Quindi, quindi una suora che diciamo, ha ricevuto i voti, quindi il voto si fa con Dio, no? Però diciamo quel voto si assume anche dei doveri nei confronti della comunità, degli obblighi. Quindi dispensata, certo, tu sei liberato e sposato.
Ma io non dava anche il prete nelle stesse condizioni.
Sì, sì, sì. Quindi anche lui, quindi la dispensa, vi dicevo all'inizio, quando facevo, no, con la nullità dell'ordinazione, la dispensa, proprio perché il prete, quindi questo è lo strumento giuridico, la dispensa, quindi ti dispenso dall'obbligo del celibato e dall'obbligo, però ecco, questa è la dispensa, perché potrebbe succedere che il Papa ti concede la grazia, non tu chiedi di essere ridotto allo stato laicale, no? Il Papa ti concede la grazia, ma non la dispensa dal celibato. Quindi tu quindi non hai più quei obblighi verso la Chiesa come sacerdote, ma non ti puoi sposare. Quindi può succedere anche questo. Quindi ricordatevi che gli istituti religiosi, quindi chi sceglie, ci sono quelli, quindi istituti religiosi di vita consacrata religiosi, quindi la loro peculiarità è quella che i membri fanno dei voti e nello stesso tempo vivono in comunità. Vivono in comunità. Invece ci sono istituti di vita consacrata secolari, quindi che possono essere sacerdoti che hanno l'ordine sacro, o laici senza l'ordine sacro. La peculiarità di queste persone è quella che loro praticamente non vivono in una comunità e non fanno dei voti. Va bene? E poi la società di vita apostolica. Quindi sono un po', ecco, questi gli argomenti che abbiamo trattato velocemente, perché è una materia molto vasta. Questa materia si insegna all'università in 2 anni, quindi parlare un po' di tutte queste cose. Sì.
Una domanda che magari molto spesso rivolgono è: uno ci arriviamo, però è difficile portarla, sì, agli altri. La differenza tra ecco, questi frati che hanno povertà, obbedienza e castità.
I consigli evangelici tutti, eh?
Okay.
Tutti.
I sacerdoti,
sì,
hanno castità, povertà, obbedienza, cioè come avviene loro? Possono avere una vita anche sessuale, una vita.
Allora, nella Chiesa, diciamo, come voi sapete, nella Chiesa esistono 2 codici. Lo sapevate? C'è il codice di rito latino, nostro, di cui abbiamo parlato noi, e c'è il codice praticamente di rito orientale. Cattolici in comunione col Papa, no? Quindi però il loro rito è diverso, può essere caldeo, può essere siriaco, può essere bizantino, può essere. Quindi ci sono vari riti nella Chiesa, no? Quindi vai in Iran. In Iraq trovi altri riti, non trovi questo rito, altri paramenti, altre cose. Beh, certo, diciamo, nella Chiesa è chiaro che il ricevere del celibato, no? Il celibato, certo, è un obbligo, è un obbligo nella Chiesa. Cioè, nel senso che tu non è che puoi pensare di fare, mi riferisco al prete cattolico di rito latino, quindi non è che tu poi dici, sai, faccio il prete e poi dopo c'ho la moglie, non lo puoi fare, te ne deve andare.
Cioè devi vivere di castità comunque, o no?
Certo.
Cioè deve
essere, certo. Questo è ovvio. Cioè questo è chiaro, cioè non è che con un piede due stanno. Quindi. Ok, quindi allora, quindi il nostro corso è stato così. Allora, dicevo, per l'esame vorrei così, con lo stesso metodo che ho sempre usato anche quando insegnavo, così. C'è pure Nicolas, che lui con me ha fatto vari esami. Allora, quindi lui, ecco,
sa che non sono così rigido come. Quindi, allora, dunque, facciamo in questo modo. La prima parte è diritto e dovere dei fedeli, no? Allora, fate in questo modo. Scegliete un argomento a piacere. Va bene? Detto quello che ci siamo detti. Costituzione gerarchica della Chiesa. Scegliete anche qui un argomento a piacere. Istituti di vita consacrata, scegliete anche qui un argomento a piacere. Per esempio, diritto, che puoi dire? A chi sono soggetti questi istituti? Sono soggetti, per esempio, se sono riconosciuti dalla Santa Sede, sono riconosciuti con loro, se sono riconosciuti dal Vescovo, quindi fare queste distinzioni. Quindi loro hanno la loro autonomia, no? La loro autonomia, però per esempio un parroco religioso, no? Un parroco religioso, loro è chiaro che il parroco religioso è soggetto al vescovo per quanto riguarda il culto, no? Per quanto riguarda l'attività pastorale della sua parrocchia, no? L'amministrazione dei sacramenti. Però per quanto riguarda la disciplina interna, per quanto riguarda il carisma, non è soggetto al vescovo, è soggetto al suo superiore. Se il suo superiore decide di spostarlo da quella parrocchia, chiama il vescovo e dice: guardi, l'anno prossimo scade il suo mandato, quindi provvedete, perché noi non possiamo mandare più nessuno.
Però nel diocesi è sempre il vescovo che decide.
Sempre il vescovo. Per quanto riguarda il vescovo rispetta l'autonomia, però per quanto riguarda la disciplina interna, no, del convento, eccetera, eccetera, quindi il vescovo non c'entra niente lì, no? Però è chiaro che se uno adesso celebra i matrimoni, celebra i battesimi a modo suo, fa come gli pare, quindi che non è corrispondente alla normativa della Chiesa, il vescovo lo chiama, eccetera. Cioè, non è che lui può dire: ma tu mica sei il mio superiore, no? Quindi per il culto, sacramenti, è tutta competenza del vescovo, e quindi anche loro devono. Per quanto riguarda il vivere di quel carisma all'interno, l'organizzazione, eccetera, quindi il vescovo lì, quindi rispetta l'autonomia di quella comunità.
Fa capo al
Paolo,
però.
Chi?
No, già, no, c'è un generale, c'è un generale.
No, sono organizzati, loro hanno, anche loro hanno un capo, però è chiaro che quel capo è chiaro di far rispondere alla Santa Sede, certo. Ecco perché ho detto, sono sempre soggetti alla Santa Sede, tutti, e al vescovo del Cesare, quindi sono sempre soggetti. C'è un'autonomia, nel senso che voi organizzatevi come vi pare, però è chiaro che non è che ognuno può fare quello che vi pare.
Voi organizzati come vi pare fino a un certo punto.
Com'è?
Organizzati come vi pare, ma fino a un certo punto, perché come è successo per San Francesco, che lui ha dovuto dare al Papa, chiedere la dispensa.
Sì, certo. Chiedere
l'avvio dell'ordine.
Certo. Però pensate alle nomine, pensate insomma, cioè l'organizzazione, l'autonomia, il carisma, le preghiere, eccetera. Quindi allora scegliete questi tre argomenti: uno, diritti e doveri. Poi è chiaro, se ti domando chi è il fedele della Chiesa, devi sapere la distinzione: i fedeli sono tutti battezzati, no? Se poi ti domando, no? Quali sono gli organi e gli organismi della Chiesa universale, della Chiesa particolare, almeno avere queste distinzioni chiare, eccetera. Poi insomma, va bene, voi allora lunedì 25, ecco, mi potete per favore mettere qui su un foglio le firme per chi decide di venire lunedì all'esame? Lunedì 25
posso chiamare
dalle 9 alle 12:30, direi, o di pomeriggio. Allora facciamo una cosa.
con chi dovrei parlare per... Allora, io comunque lunedì 25 sono in Curia per Messina. Poi pomeriggio ho pensato dalle 3, dalle 2 e mezza alle 4. O se no posso mettere anche dalle 2. Dalle 2 alle 4. Poi dopo mi chiamate, io sto in Curia anche diciamo, sto in Curia anche tutto il mese di luglio. Quindi potete venire. Sì. Cioè lunedì, mercoledì, venerdì. Magari chiamate in Curia 23320. E dite, chiedete il Giovanni, 23320. Allora, ascoltate, non scappate, facciamo tutti una foto, no? Facciamo qui una foto davanti alla chiesa e così concludiamo questo anno, ringraziamo. Il prossimo si dovrà fare di nuovo iscrizione, va bene? Quindi si dovrà fare iscrizione, poi diciamo vi diremo più o meno quali saranno i corsi, eccetera. Quindi adesso usciamo tutti di fuori e facciamo una foto di gruppo.